andate dal mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, buongiorno da Sandro Cappelletto, oggi responsabile tecnico Mauro Tonini, buongiorno a Laura Zanacchi che oggi cura la regia. Complice la ricorrenza pasquale abbiamo deciso di dedicare questa puntata del nostro programma al tema della passione. È una vicenda, quella della passione, che ha avuto e continua ad avere infinite intonazioni in musica. Che cos'è anzitutto la passione? Forse è inutile ricordarlo, ma è la narrazione della sezione dei quattro Vangeli, nei quali appunto si raccontano gli ultimi avvenimenti della vita di Cristo, dall'arresto nel Bosco degli Ulivi alla morte sul Golgota. È un'azione che ha una sua efficacia drammatica e narrativa molto notevole, incalzante, concentrata in poche ore, fino alla collina del Golgota, dove c'è la crocifissione. Vedremo che alcune passioni si fermano alla crocifissione, alla morte, altre invece arrivano fino al momento della resurrezione della domenica, quando cominciano ad avere anche una vita teatrale, una vita drammatica e rappresentativa le passioni. Beh, le testimonianze sono molto antiche, sappiamo che i sermoni di Papa Leone I nel V secolo testimoniano una lettura intonata della passione secondo Matteo la domenica delle palme, e il venerdì santo invece la passione secondo Giovanni, e questa ripartizione adesso ormai si eseguono in forma di concerto, del tutto staccate da un contesto liturgico, ma questa ripartizione tra Domenica delle Palme, Venerdì Santo, Matteo e Giovanni è durata molto a lungo. Le prime testimonianze usano varie definizioni: la velatio crucis, la deposizione, il plantus, le compassiones, le meditaciones, tutti i modi appunto di condividere con un racconto che poteva essere intonato, declamato, recitato, i momenti della passione. Un grande studioso di questo repertorio, Bonifacio Baroffio, ha scritto che l'immedesimazione emotiva con i quadri storici e con i personaggi delineati dai testi ha trovato periodicamente nuove forme espressive, vuoi durante la liturgia stessa, vuoi ai margini o totalmente al di fuori di essa. Il nostro percorso breve, sintetico, per forza di cose, sulla passione incomincia da una delle eccezionali passioni scritte da Orlando di Lasso.
Dixit Iesus discipulis suis.
Scitis quia pospitum pasca fiet, et filius hominis tradetut crucifigatum.
Tunc congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi, in atrium principis sacerdotum, qui dicebatur Caiphas, et consilium fecerunt ut Iesum dolo tenerunt et occiderent, dicebant aute,
no.
Yeah.
già chiara dalle battute iniziali la struttura della passione di Orlando di Lasso, Roland de Lassus, un protagonista della vita musicale europea, visti i suoi numerosi viaggi e i suoi lunghissimi soggiorni nel nostro paese, vissuto fino al 1594, probabilmente questa passione del 1575. Lui ha intonato tutte e quattro le passioni, dunque i racconti dei quattro evangelisti. La struttura è chiara, c'è un evangelista, una voce recitante, un tenore che è il ruolo di Jesus, del Cristo, e sempre a cappella, cioè soltanto le voci, senza ricorso agli strumenti, gli altri, la folla, che è la folla che condannerà Cristo, la folla dei suoi discepoli, una passione soltanto vocale che inizia con un'intonazione ancora gregoriana. Siamo verso la fine ormai del 1500 e l'intonazione gregoriana, che ha alle spalle oramai sette secoli di vita, è ancora la forma dominante attraverso la quale viene raccontata durante la funzione liturgica, una delle funzioni liturgiche della Settimana Santa, la passione di Cristo. Questo per dire l'importanza gigantesca che ha avuto la messa a punto del canto gregoriano, in pratica una vera e propria lingua comune europea, perlomeno dei cristiani europei, che rimane in tutti questi anni, in tutti questi secoli, sempre fedele al testo latino. Non conosce, perlomeno in ambito cattolico, non conosce alcuna traduzione nelle lingue nazionali. Questo è Orlando di Lasso. La seconda tappa del nostro rapido e incompleto percorso lungo cinque secoli di passione, perché arriveremo anche delle passioni contemporanee, incontra Alessandro Scarlatti. Alessandro Scarlatti, come Orlando di Lasso, era cattolico, dunque siamo in tempi già di avvenuta riforma luterana e protestante. Sentiamo come un secolo dopo, nella seconda metà del Seicento, Alessandro Scarlatti racconta la passione secondo Giovanni, una passione con una vocalità severa, continua, intensa. Ascoltiamone un momento. Passato un secolo e sono cambiate molte cose. L'intervento degli strumenti, sia come basso continuo, sia, se l'ascoltassimo tutta, come protagonismo degli strumenti ad arco, un protagonismo che in alcuni momenti raggiunge il primo piano. è cambiato anche l'uso della voce, una vocalità molto più distesa. Siamo appunto a fine 600, c'è stata la grande invenzione dell'opera in musica, il recitar cantando si è evoluto, il canto sta acquistando una sempre maggiore libertà rispetto al dettato del testo, e questa libertà emerge, arriva anche in un ambito liturgico e sacro come quello della Passione. Chi abbiamo ascoltato come interpreti? Per Orlando Di Lasso, il Theatre of Voice, il teatro delle voci, l'ensemble formato da Paul Hillier. Invece per Scarlatti, per la Passione secondo Giovanni, è un'edizione di riferimento diretta da René Jacobus, che, come ha sempre amato fare, interpreta anche il ruolo dell'evangelista, o chiamato anche del testo, di colui che porta avanti il racconto. C'è chi porta avanti il racconto, c'è chi lo commenta, è una narrazione commentata da interventi di vari personaggi e soprattutto dagli interventi del coro. Qual è la distinzione principale? Intanto arriviamo al Settecento, e uno dei grandi protagonisti della scrittura delle Passioni nel Settecento, cioè Georg Philipp Telemann, che ne ha scritte 46. Perché? Perché ogni anno, nel periodo pasquale, bisognava scrivere delle passioni nuove, se eri cantor. Telemann lo era cantor ad Amburgo. Cosa significava cantor? Dirigere il coro di una delle chiese principali della città, conoscere il latino, avere delle nozioni non episodiche, non banali, di letteratura sacra e della storia, diciamo, dell'umanesimo. Il cantor in alcuni casi poteva anche essere parroco, quindi era un ruolo musicale e istituzionale molto organico alla vita della chiesa della città, e Telemann avrebbe dovuto andare lui a Lipsia, al posto che occupò poi Bach, il cantor della chiesa di San Tommaso a Lipsia, e perché vinse il concorso a cui partecipò anche Bach, ma si trovava bene ad Amburgo Telemann e non lasciò Amburgo perché ottenne l'aumento di stipendio che aveva chiesto. Allora, di Telemann, un momento della Passione secondo Matteo. In che anni siamo? Siamo negli anni, negli stessi anni bacchiani, e sentiamo tra fine 600 italiano con la Passione di Alessandro Scarlatti e anni 20 del 700 tedesco che cosa è cambiato nell'intonazione della Passione. qui sono cambiate molte cose in questo ascolto dell'inizio della Passione secondo Matteo di Telemann, che abbiamo ascoltato in esecuzione dei complessi corali e strumentali della città di Darmstadt con la direzione di Wolfgang Seliger. È cambiato il testo anzitutto, la lingua è la lingua tedesca nella traduzione dei testi biblici di Martin Lutero, che a quel tempo nel Settecento ha già i suoi anni alle spalle, ma è cambiata anche l'impaginazione del testo. Questa è la Passione secondo Matteo e certamente sono presenti delle citazioni dirette, esplicite, dai capitoli dedicati alla Passione del Vangelo secondo Matteo, ma queste citazioni costituiscono soltanto una parte del testo, che è arricchito da meditazioni, commenti tratti da teologi luterani, tratti dal Libro dei Salmi, con una grandissima libertà di impaginazione. Se pensiamo al Requiem tedesco di Brahms nell'Ottocento, possiamo valutare le conseguenze di questa libertà di impaginazione. Brahms scrive un Requiem, ma non segue per nulla il testo della messa da Requiem canonico, impagina lui stesso un proprio testo. Abbiamo sentito una maggiore libertà e un andamento fugato nell'intervento del corale. Qual è la distinzione tra coro e corale? Il coro racconta l'azione, narra, il corale medita sui fatti narrati dal coro e dall'evangelista. Nel 1724 Bach crea la prima delle sue cinque passioni, così almeno dice il necrologio di Bach scritto dal figlio Carl Philipp Emanuel. Noi ne conosciamo due, la Giovanni e la Matteo, anzi nell'ordine la Matteo prima e la Giovanni dopo. Sappiamo di una Marcus passione, di una passione secondo Marco ritenuta perduta, sono stati fatti dei tentativi di completarla ma non hanno certamente soddisfatto le aspettative. Sappiamo anche di altre due passioni da lui composte negli anni, diciamo, giovanili, prima dell'arrivo a Lipsia, che sono comunque perdute. Sappiamo che Bach ha diretto molte volte le sue passioni e quelle di altri compositori. Ma volevo rapidamente darvi proprio le date dell'arrivo di Bach a Lipsia per dar conto di quanto la città di Lipsia, come tante altre città tedesche, tenesse alla presenza di un cantor nella propria organizzazione, nell'organizzazione della propria vita istituzionale. Bach partecipa a un concorso, arriva terzo, lo vince Telemann, ma Telemann rimane ad Amburgo perché gli hanno aumentato lo stipendio. Il secondo compositore, oggi totalmente dimenticato, si chiama Graupner, sarebbe lui il prescelto, ma la corte per la quale lavorava, la corte di Darmstadt, non gli dà il nulla osta per trasferirsi a Lipsia, perché al tempo un musicista poteva essere licenziato, ma non poteva licenziarsi. A questo punto è il turno di Bach. E queste sono le date. Il 7 febbraio 1723 Bach sostiene la prova di ammissione a Lipsia. Pochi giorni dopo riceve il necessario nulla osta dal suo datore di lavoro, il principe Leopold di Anhalt-Köthen. Il 22 aprile il Consiglio Comunale di Lipsia delibera l'assunzione di Bach. Il 13 maggio il concistoro, cioè l'autorità civile e l'autorità religiosa, il concistoro, ratifica la decisione del comune. Il 15 maggio Bach riceve il primo stipendio, il 22 maggio con la famiglia si installa in quello che sarà l'alloggio, la casa dove resterà per oltre 20 anni fino alla morte nel 1750, nella Thomas Schule, cioè nella scuola della chiesa di San Tommaso. Un anno dopo, il Venerdì Santo del 1724, Bach si presenta al pubblico di Lipsia durante il rito liturgico del Venerdì Santo con la sua prima passione.
Ah, mein Ziel, ah, mein Ziel.
Un'aria e un corale. Questa passione provocò molti problemi a Bach. Fino a che punto poteva spingersi la libertà del compositore? Perché quella che abbiamo ascoltato, l'aria di Pietro nell'esecuzione dei complessi diretti da John Eliot Gardiner, cioè del Monteverdi Choir, The English Baroque Soloist, è un'aria. È un'aria col da capo. È un'aria d'opera, certo, senza i virtuosismi, le acrobazie, le peripezie vocali di un'aria d'opera, ma è un'aria d'opera. Ha la libertà del canto, un canto interiore, un canto intimo, ma ha la libertà del canto operistico, ha la struttura del canto operistico con la ripetizione della prima strofa e quindi l'aria col da capo, secondo le forme, i canoni dell'opera italiana del tempo, che Bach conosceva perfettamente. Bach non ha mai scritto opere, questo è vero formalmente dal punto di vista della definizione dei suoi lavori, ma questa è un'opera, le sue passioni sono opere, hanno una capacità di drammatizzazione, di teatralizzazione molto forte, perfino superiore a quella delle opere italiane contemporanee. Le opere italiane del Settecento erano assolutamente prevedibili nel loro schema: coro iniziale, recitativo, aria, recitativo, aria, recitativo, aria, rarissimi duetti, coro finale. Qui c'è una vivacità drammaturgica tra interventi del testo del recitante, arie, cori, corali, interventi dei corali durante i momenti di recitativo e con le arie, una libertà di impaginazione assai superiore a quella dell'opera italiana del tempo. Abbiamo ascoltato l'aria di Pietro, Pietro ha rinnegato il Cristo e ha un momento di totale smarrimento, il corale che chiude la prima delle due parti della Passione secondo Giovanni di Bach lo consola, Pietro che non ricorda, rinnega il suo Dio, ma un suo sguardo severo, uno sguardo severo del Cristo che ha rinnegato, piange amaramente, Gesù guarda anche me, se ho fatto del male, muovi la mia coscienza. L'esempio della passione come percorso di salvazione dall'umiliazione che subisce il Cristo alla sua resurrezione. Il dialogo tra il fedele contemporaneo a Bach e il racconto evangelico è costante ed è un altro momento di grande forza drammaturgica delle passioni di Bach, che probabilmente 5 anni dopo, nel 1729, ma la datazione non è certissima, scrive la seconda delle passioni e l'ultima di quelle che ci rimangono, delle 5 che sappiamo aver composto, e cioè la passione secondo Matteo.
Im Volk, in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber:
Ja, nicht um das Beste, nicht um das Beste, auf das Beste, auf das Beste.
Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da raß seine Jünger sein, wurden sie unwillig und sprachen:
Momento quasi dell'inizio della Passione secondo Matteo di Bach. Qual è la differenza, una delle differenze rispetto alla Passione secondo Giovanni, che per il testo della Giovanni Bach ha fatto un po' tutto da solo, infatti il testo figura formalmente anonimo, mettendo insieme tantissime, 12 diverse fonti letterarie a partire dal Vangelo di Giovanni. Invece per la Passione secondo Matteo, il frontespizio del manoscritto originale è in latino, Passio secundum Matteum, come Passio secundum Ioanne per la Giovanni, anche se poi la lingua scelta è il tedesco, essendo in ambito riformato luterano. Qui invece Bach si affida a un letterato assai significativo del tempo, e se possiamo prenderci la libertà di definirlo esperto anche in passioni, e cioè Enrici, più noto col soprannome di Picander. Bach aveva un po' rischiato nell'impaginazione del testo della prima passione, presentandolo anonimo, ma di fatto è un testo riconducibile a lui. Qui invece l'autorevolezza di Picander in qualche modo copre la libertà, anche qui notevolissima, dell'assemblaggio, del montaggio del testo della passione. Nikolaus Harnoncourt col Concertgebouw di Amsterdam. E gli italiani? E gli italiani nel Settecento? Bene, hanno scritto tantissime di passioni. Chi era il librettista principe, almeno fino alla seconda metà del Settecento? Era Pietro Metastasio, e il librettista che fornisce inesauribili libretti mille volte intonati ai compositori scrive anche un'azione sacra, la Passione di Gesù Cristo, azione sacra in due parti di Pietro Metastasio, che viene intonata da molti compositori, che è, non è estranea da forti posizioni antisemite, del resto congrue alla posizione della Chiesa cattolica del tempo, ed è una passione che si fa anche fatica a distinguere da un'opera contemporanea. E ce ne andiamo sulla ripresa, sul da capo dell'aria di Pietro, interpretata da Miroslava Kasprak, una voce femminile, una registrazione dei complessi da camera di Varsavia e con la Varsava Sinfonietta, perché chi erano i cantanti più amati del tempo erano gli evirati cantori, che oggi non ci sono più, e dunque Pietro viene interpretato da una vocalità femminile. È notevole l'intuizione drammaturgica di Metastasio, si comincia dal pentimento di Pietro per la sua triplice negazione, non conosce Cristo, si comincia da lì, e la storia è la vicenda soprattutto del suo pentimento. Le modalità sono assolutamente quelle dell'opera. Nell'Ottocento si continua a scrivere moltissima musica sacra, ma meno passioni, finché nel Novecento c'è una vera e propria recente, possiamo definirla quasi esplosione, comunque intensificazione della scrittura di passioni, e nel nostro rapidissimo panorama della scrittura novecentesca non si può certo dimenticare quello che Krzysztof Penderecki crea nel 1966. È di fatto la rinascita contemporanea di una scrittura, di una passione. Questa vocalità sospesa, che è un tratto distintivo di tanta composizione della metà e seconda metà del Novecento, ut quid domine, un momento della passione, secondo Luca di Penderecki, che va una volta almeno ascoltata e vissuta, perché ha delle invenzioni strumentali e corali soprattutto folgoranti. Nel 2000, 250esimo anniversario della morte di Bach e anno, lo ricorderete, del giubileo, la società bachiana commissiona quattro passioni ad altrettanti compositori: la russa Sofia Gubaidulina, l'argentino Osvaldo Golioff, il cinese Tan Dun e il tedesco Wolfgang Rim, che scrive Deus Passus. In quello stesso anno Claudio Ambrosini scrive per l'Accademia Filarmonica Una passione secondo Marco, e tra le più recenti voglio ricordare La umana passione, tratta con molta libertà dal Vangelo secondo Gesù di José Saramago, per quartetto d'archi e voce di Matteo D'Amico. Wolfgang Rim scrive Deus Passus, è un esito tra i più alti del compositore tedesco contemporaneo, e noi ci congediamo da questa puntata di Momus, da questo rapidissimo, incompleto percorso sulla passione, con un ascolto del Deus Passus di Rim, esattamente lo Stabat Mater Dolorosa, nella direzione di Helmut Rilling con il coro del Bach Collegium di Stoccarda. E poi ci ritroviamo di là in sala da concerto.